nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato non è difficile cogliere due maniere diverse di rapportarsi a Dio. Ci è stato presentato così, il fariseo e il pubblicano. Ma penso che non sia difficile soprattutto leggere qui dentro non semplicemente due modi diversi di mettersi davanti a Dio, ma due modi diversi di pensarsi e due modi diversi di dare forma al proprio stile di vita, due modi diversi, potremmo dire, anche di educare, no? Certo, potrebbero essere tanti questi modi diversi di leggerci, di pensare al nostro stile, di dare forma al nostro stile di vita, di pensare all'educare, no? Qui però mi pare in maniera interessante, quasi come delle polarizzazioni molto, molto esplicite, no? Ci vengono presentati due tipi, due modi che sono un po' all'opposto per tanti aspetti, o comunque che sono capaci di dar forma a tanti altri modi, magari intermedi, ma che ti lasciano pensare, che ti si offrono un po' come due maniere opposte che ti permettono di pensare. E vorrei che ci fermassimo proprio un attimo su questo, no? Da una parte sta l'uomo che si guarda allo specchio, fondamentalmente, no? L'uomo che si contempla lì, perché si sente soddisfatto di sé, no? È l'uomo che si ritiene riuscito, insieme si ritiene a posto e buono, Il fariseo è lì, si guarda in piedi, messo al centro dell'attenzione, si mette al centro dell'attenzione, è capace, secondo lui, di vivere la vita nella maniera giusta, corretta, precisa, obbediente alla legge, soprattutto una vita che corrisponde all'ideale che ha di sé. È la sua immagine ad essere importante. Per questo si mette a decantare, no? a celebrare le realizzazioni che ha fatto e le proprie capacità, e lì dentro, in quella preghiera particolare, no? In cui si mette a elencare le cose belle che secondo lui fa, penso possiamo leggere non semplicemente quello che sta dicendo in questo momento di fronte a Dio, ma ciò che in qualche modo pensa di sé in profondità, no? Domanda di essere ammirato, si ammira, ma domanda anche di essere ammirato. Ammirato soprattutto in questo caso da Dio, no? È interessantissimo, no? Qui Dio diventa in fin dei conti lo specchio, è lo specchio nel quale vuole vedere riflessa la propria immagine, no? Il fariseo. È il piedestallo del suo ego, in fin dei conti. In realtà lui, il fariseo, non conosce il tu, conosce l'io fondamentalmente. Lo conosce il tu soltanto per un confronto denigratorio, no? Gli altri non sono importanti se non per dire che io sono bravo, se non per dire che sono meno di me. O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. È appunto una preghiera particolare, no? Una preghiera che prende le distanze dagli altri. E possiamo immaginare che cosa un uomo così possa pensare dei più poveri, degli ultimi, ma anche della convivenza civile, sociale, politica, no? Fondamentalmente l'uomo isolato, l'uomo che si isola. Il pubblicano invece, da parte sua, si pone da un'altra parte, non è uno stinco di santo, perché le cose che dice sono vere. È l'uomo che dice di sbagliare ed effettivamente è così. E la visione che si ha di quelli che sono pubblicani al tempo di Gesù non è positiva e probabilmente legge delle cose e delle dimensioni profondamente vere. I pubblicani sono gli esattori delle tasse, ma quello che vivono e quello che fanno gli esattori delle tasse del tempo è particolare. Al tempo dei Romani non sono loro, non sono i Romani direttamente che raccolgono le tasse, ma le imposte vengono appaltate ad altri che le devono raccogliere per loro, appunto i pubblicani, che appunto devono semplicemente portare qualcosa, quello che è necessario allo Stato, no? Che poi facciano pagare di più a fare loro, che possono fare anche i loro interessi, può capitare e capita normalmente. E allora in genere appunto il pubblicano è l'uomo che viene visto come colui che fa la cresta sulle cose, no? Come il ladro, come collaborazionista, e probabilmente lo è proprio. Quello che dice di fronte a Dio non è falso, non è che semplicemente si sente l'umile che fa finta di riconoscere i propri sbagli, è l'uomo che effettivamente sa di avere sbagliato, sa di sbagliare e che si riconosce però così. È questo che mi sembra interessante, il riconoscere quello che sei. La capacità di leggere in profondità quello che sei, di non fingere, di riconoscere e di chiamare per nome in fin dei conti anche il tuo sbaglio, le tue difficoltà nel modo di relazionarti. E tra l'altro un'altra cosa interessante del pubblicano è che custodisce bene il tu, è l'uomo della relazione. E qui senz'altro è giocata con Dio, ma se è giocata con Dio è anche giocata con l'altro, almeno nella disponibilità, o può aprirsi all'altra relazione, no? Il tu qui è giocato in maniera seria, no? Non pone l'attenzione su di sé, tu, e questo mi pare faccia effettivamente la differenza. Tra l'altro sarebbe interessante anche vedere la posizione che assume, no? È l'inginocchio, prostrato, è l'uomo che vede dal basso, e forse anche questo sarebbe interessante, no? Da dove vedi l'altro e la realtà, da quale punto di vista ti collochi, no? Ti collochi dall'alto per vedere dall'alto l'altro, come fa il fariseo, oppure appunto sai abbassarti nel cogliere l'altro, e allora forse sai anche intrattenere con l'altro la possibilità di una relazione alla pari, no? È facile, penso, fare dei moralismi, no? A partire dalle due figure e dal modo sintetico e un po' caricaturale, no? Con il quale il Vangelo stesso le presenta. Però mi sembrerebbe bello poter confrontare con esse il nostro modo di collocarci nella vita, il nostro modo di pensare all'ideale di uomo, di pensare al modello educativo che di fatto attuiamo, quale modello di uomo abbiamo, quale di fatto perseguiamo, come educhiamo. Proprio stasettimana, lunedì sera, no? Ci siamo trovati, eravamo anche in tanti, con il professor Charmé a parlare di adolescenza, no? E mi sembra interessante che, così parlando del modello educativo e dei modelli educativi, del modo con il quale si cresce, ma proprio anche del modo con il quale ci si legge, no? Il professor Charmé facesse riferimento proprio anche a certi modi con i quali si entra in relazione con gli adolescenti, ma come si è entrati in relazione con loro, no? E mi pare che per certi aspetti ci rimanda proprio un po' ai tipi che abbiamo appena incontrato, no? E riferendosi in particolare agli adolescenti, diceva sostanzialmente che mettiamo al centro i figli e fin dall'inizio abbiamo instillato in loro l'idea che sono già buoni per sé e che devono diventare se stessi. Facciamo crescere, diceva, uomini e donne che hanno da subito l'idea di avere ragione e di doversi esprimere per quello che essi sono. E l'educazione diventa l'accompagnamento a esprimere se stessi, a lasciare emergere ciò che essi portano in sé. Non è difficile, ovviamente, passare da qui all'alta considerazione di sé, alla non necessità del confronto, alla non necessità della misura con ciò che è altro da sé, al rischio del ripiegamento su di sé o del narcisismo. È ovvio che sto semplificando in questo momento, ci servirebbe molto più tempo e molta competenza per poter parlare seriamente di queste dimensioni, però mi sembra interessante, perché da un certo punto di vista è ovvio che questo percorso aiuta a mettere in evidenza le ricchezze insite nelle persone, no? In noi, valorizza l'apporto e il valore di ciascuno, con il rischio però di dimenticare ciò che vive il pubblicano, no? Il realismo di sé, il riconoscimento dei propri limiti, il rischio di dimenticare la disponibilità ad andare oltre lo sguardo ripiegato su di sé, per pensare davvero all'altro, al mondo, alla storia, no? E questa apertura, no? Questo rimando e questo lasciarsi misurare continuamente dall'ingaggio con le relazioni e con la storia, no? Anche se questo non toglie, penso sarebbe interessante oltretutto entrare in maniera più profonda, no? Non toglie che ci siano dei segnali positivi proprio da parte degli adolescenti, dei giovani, no? Non è questo il momento nel quale ci fermiamo su questo, ma il vedere ad esempio certi movimenti di attenzione all'ecologia, no? Al mondo, il muoversi in maniera attenta su temi che ci pesano, no? Che toccano proprio anche i discorsi politici ed economici, no? Mi pare che sia interessante, no? Ti dice che fin dei conti c'è anche della novità e della ricchezza che si sta muovendo e che è importante custodire e sostenere in maniera molto seria. Si parlava adesso di apertura al mondo, alla storia, e mi pare che oltretutto i testi delle scritture di oggi ci rimanderebbero ancora fortemente su questo, no? Dalla prima lettura che rimandava all'atteggiamento di Dio verso gli ultimi, sempre attento e aperto, e dall'altra parte la seconda lettura che ci rimandava di Paolo quel mettersi in gioco per la giusta causa, no? Quell'impegno profondo di sé, mettendo completamente dentro l'azione, no? La propria vita, la propria persona, pagando di persona, perché questo avverrà davvero, no? Ecco, l'io non è il padrone assoluto, il tiranno della nostra interiorità. Al centro rimane la possibilità di ingaggiarsi, di impegnarsi, di mettersi in gioco nella relazione e nel dono, nella cura per il mondo e per la storia. E forse è proprio per questo è importante non smettere nei nostri vissuti, nei nostri impegni educativi, di mettere in atto precisamente la custodia e il valore, il gusto delle relazioni, dei legami, del dono di sé. Si aprono strade interessanti. Che il Signore sostenga il nostro impegno in questo e magari ci aiuti in questo cammino ad aprirci anche sul suo volto, sul volto di Dio che in Gesù ci viene incontro continuamente e continuamente si fa relazione.